Paola, possiamo cominciare, non c'è più nessuno per raggiungere. Basta.
Allora, buonasera. Questa è la prima lezione che noi facciamo sui riti, quello che abbiamo chiamato lezione sui riti, riti ebraici. Allora, quello che in ebraico si traduce con la parola minag, o la parola minag o minagim, cioè quindi le usanze ebraiche. Quindi la prima lezione che noi faremo sui riti sarà su tre azioni molto note: l'accensione dei lumi dello Shabbat, il Kiddush e l'Avdalah. Avdalah forse è un pochino meno nota perché insomma è un rito meno osservato, mentre sono più noti magari la Dlakat Nerot di Shabbat, l'accensione di lumi dello Shabbat e il Kiddush. Ora noi cercheremo di vedere queste azioni che noi facciamo, cercheremo di vederle insomma da due punti di vista, un punto di vista diciamo così semplice, logico, poi però come accade spesso, i riti assumono poi un significato nel corso dei secoli particolare, acquistano delle... scusate, ho perso almeno un foglio, che...
è questo?
Ecco, ho trovato, grazie. Allora, acquistano nel corso dei secoli dei significati particolari che prendono, insomma, alcuni di questi significati nascono anche dal mondo cabalistico, alcuni dal mondo razionalista. C'è una discussione tra i maestri su come nasce un rito ebraico. Allora noi vedremo questa sera queste tre azioni che io chiamerò mitzvot, anche se non tutte e tre sono delle mitzvot date dalla Torah. Ecco, le vedrò quindi da questi due punti di vista, no? Un punto di vista così semplice, razionalista, e poi cercheremo di approfondire queste tre azioni e vedere come queste azioni sono state spiegate anche dal punto della mistica ebraica e come possono trasmettere, secondo il commento dei nostri maestri, possono trasmettere anche dei valori ebraici molto forti ed eterni. Quindi che cosa si nasconde dietro queste tre azioni assai note. Allora, innanzitutto, prima di cominciare a vedere di che cosa si tratta, l'accensione di lumi, il Kiddush e l'Avdalah, partiamo da questo presupposto. Voi sapete che nella Torah si trova per due volte il resoconto dei 10 comandamenti. Prima, nel libro dell'Esodo, si trovano i 10 comandamenti più noti, va bene, quelli che noi conosciamo. Poi però noi sappiamo anche che Mosè quelle due tavole della legge le ha rotte per colpa del peccato del vitello d'oro. E allora che cosa poi ha fatto Mosè? Mosè ha riscritto i 10 comandamenti, e la seconda versione dei 10 comandamenti si trova nel libro del Deuteronomio. Allora, nel libro dell'Esodo, nel libro del Deuteronomio, questi 10 comandamenti non sono perfettamente uguali, perché è vero che Mosè li riscrive, ma come ogni cosa che si riscrive può avere dei piccoli cambiamenti. Uno di questi cambiamenti riguarda proprio la mitzvah, l'osservanza dello Shabbat, l'osservanza del sabato. Infatti, se voi vedete la prima fonte, nei comandamenti che compaiono nel libro dell'Esodo, c'è scritto: ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Quindi la prima cosa che compare è il ricordo del giorno dello Shabbat. E se voi andate alla fine, nel versetto che io ho sottolineato, lì è scritto perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra. Quindi nei primi 10 comandamenti c'è un rapporto tra il sabato e la creazione del mondo. Nei secondi 10 comandamenti cambiano alcune cose. Non c'è più scritto ricorda il giorno del sabato, ma osserva il giorno del sabato, e non si parla più della creazione del mondo, ma si dice ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto. Quindi è come se ci fosse un legame tra lo Shabbat e la schiavitù egiziana, e noi non riusciamo a capire qual è questo legame, cioè in che cosa consiste il legame. Quindi noi conosciamo molto di più la prima cosa che abbiamo detto, che la Torah ci dice, che il sabato ricorda la creazione del mondo, perché Dio si è riposato, Dio ha smesso di creare, e quindi il sabato ricorda il momento della creazione del mondo. La seconda parte invece noi la conosciamo molto meno. C'è un rapporto tra l'osservanza del sabato e l'uscita degli ebrei dall'Egitto. Non sappiamo che legame c'è tra il sabato e l'osservanza e l'uscita degli ebrei dall'Egitto. Ma se noi andiamo a leggere, per esempio, il Kiddush, lì noteremo che nella benedizione del Kiddush si parla di tutte e due le cose, che il sabato ricorda la creazione del cielo e della terra, e il Kiddush, nel Kiddush si legge che il sabato è il ricordo dell'uscita degli ebrei dall'Egitto. Poi capiremo in che cosa il sabato si lega all'uscita degli ebrei dall'Egitto, qual è il legame delle due cose. Per adesso a me preme soltanto far vedere che il sabato è composto quindi da due tipi di mitzvot. Mitzvot che ti chiedono di ricordare il giorno dello Shabbat e mitzvot che ti chiedono di osservare il giorno dello Shabbat. Da qui i nostri maestri hanno imparato che di Shabbat ci sono tante regole che ti vietano di fare, e questo rientra nella mitzvah dell'osservanza dello Shabbat, che praticamente osserva il giorno dello Shabbat, significa non fare, non creare, non scrivere, non accendere fuochi, no, 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 eccetera. Mentre quando la Torah ti dice ricorda il giorno del sabato, la Torah ti chiede di fare anche delle mitzvot affermative, ossia delle azioni, non solamente dei divieti, ma anche delle azioni. Queste azioni sono in realtà due, e i maestri ne hanno aggiunto una terza. Le due azioni volute dalla Torah, le due mitzvot della Torah per lo Shabbat, sono il Kiddush, quindi santificare il giorno dello Shabbat, ricordarmi che è Shabbat, e la seconda cosa che mi chiede la Torah è ricordarmi la fine dello Shabbat, cioè la Avdalah, la cerimonia di separazione. L'accensione dei lumi dello Shabbat invece non è scritta da nessuna parte nella Torah, fu un'aggiunta rabbinica. I rabbini dissero bisogna cominciare lo Shabbat accendendo dei lumi. E la domanda è da dove nasce l'usanza dell'accensione dei lumi dello Shabbat. Allora, quindi le azioni che noi facciamo per ricordare lo Shabbat, riassumendo, sono tre. Adesso non farò più distinzione tra azioni volute dalla Torah e quelle decise dai maestri. Sono tre. L'accensione dei lumi, il Kiddush, è una cerimonia di separazione alla fine dello Shabbat, la Avdalah tra i giorni feriali e il sabato. Allora, queste sono le tre azioni. E adesso cerchiamo di dare una spiegazione molto semplice al perché di queste tre azioni. Vedete? Questa scheda che vi ho dato non contiene commenti, è solamente, come dire, uno schema di lezione, cioè in modo che voi possiate seguire il corso della lezione. Allora, ricordati, abbiamo detto che ci sono i lumi dello Shabbat, il Kiddush e l'Avdalah. Qual è una prima spiegazione molto semplice sul perché proprio queste tre azioni? I lumi dello Shabbat, la prima cosa che ti insegna è che i lumi dello Shabbat portano la gioia. Se noi siamo, lasciate perdere che oggi c'è la luce elettrica, pensate che c'è una discussione tra i maestri se si esce d'obbligo all'accensione dei lumi dello Shabbat accendendo la luce. C'è anche chi dice che se mi mancano le candele, anzi la halakha è proprio questa, che se mi mancano le candele, diciamo, mi sono dimenticato di comprare le candele, prima di, io faccio la berakha, baruch atah, sherki deshanu, si vanno le adrik, ner, shabbat, e accendo la luce elettrica, e le devo lasciare accesa tutta la notte. Quindi lasciate perdere che oggi c'è la luce, ma partiamo dal presupposto di una casa al buio. Se una casa è buia, il buio ti dà tristezza. Quindi la prima motivazione molto semplice sul perché si accendono i lumi dello Shabbat è perché il lume ti deve togliere la tristezza all'interno della casa. Per come? Anche se c'è luce, aggiunge luce. Potrebbe essere, per esempio, una domanda molto tecnica: se c'è luce elettrica di Shabbat, devo accendere i lumi dello Shabbat? Oh, voi dite certo, vi dovete spiegare perché. Perché se io dico che i lumi dello Shabbat, capite allora per quale motivo i riti ebraici si vestono poi di spiegazioni che vanno al di là della logica? Perché se io dico, io accendo i lumi del sabato perché i lumi mi devono portare gioia dentro casa, allora voi mi potete giustamente dire, allora oggi, nelle case di oggi dove c'è la luce elettrica, non devo accendere i lumi, perché se la luce mi serve per avere luce dentro casa, c'ho la luce elettrica e finita la mitzvah di là della Katnerot. Quindi vuol dire che ci deve essere, dietro questo rito, ci deve essere sicuramente una spiegazione diversa, qualcosa che va in... insomma, si può andare in profondità, ma per adesso noi rimaniamo in modo così molto superficiali. L'accensione dei lumi dello Shabbat mi viene semplicemente a dire: dentro casa non ci può essere tristezza di Shabbat. Perché si fa il Kiddush? Il Kiddush, potremmo dire, anche per lo stesso motivo: il vino rende allegro. No? C'è scritto nel libro dei Proverbi: il vino rallegra il cuore dell'uomo. Perché si fa il Kiddush con il vino? Perché Shabbat deve essere una festa allegra. Altra motivazione perché si fa il Kiddush con il vino? Semplicemente perché il vino, tra le bevande, è la bevanda più importante. Quando c'era il santuario di Gerusalemme, il vino veniva versato sull'altare come simbolo di abbondanza. Quindi per quale motivo io bevo il vino di Shabbat, faccio il Kiddush di Shabbat? Molto semplicemente perché ho la necessità di dimostrare l'importanza della festa, santificare una festa con il vino. E perché si fa la Avdalah? Perché si fa la cerimonia di separazione tra il sabato e i giorni feriali? In questo caso noi possiamo dire che è un modo per sottolineare la superiorità del sabato rispetto agli altri giorni della settimana, tant'è vero che quando finisce il sabato io devo fare una cerimonia che dimostra che il sabato è terminato. Questo in modo molto ma molto semplice. Adesso però proviamo ad andare in profondità. E vediamo rito per rito e alcune spiegazioni e anche alcune regole sull'accensione dei lumi dello Shabbat, del Kiddush e della Avdalah. Allora, innanzitutto, che cosa significa la parola Shabbat? Noi sappiamo che Shabbat significa in ebraico finire, cessare, terminare. Ani shovet in ebraico moderno significa io faccio sciopero. Va bene, quindi io non lavoro. Shevita, sciopero. Ma la parola Shabbat deriva anche dalla parola ebraico lashuv. Shuv in ebraico significa tornare. E i nostri maestri danno questo doppio commento alla parola Shabbat. Da un lato Shabbat è la cessazione delle opere lavorative. D'altro canto, lo Shabbat è l'unico modo che l'uomo ha per tornare verso se stesso. L'uomo, per colpa del lavoro, perde la sua dimensione umana. Il Grunfeld, non so se avete mai letto il libro Lo Shabbat, un libro vecchissimo, dice delle cose molto semplici, ma assolutamente molto vere. Il Grunfeld, per esempio, scritto moltissimi anni fa, dice che l'uomo è diventato, per esempio, schiavo delle cose che lui stesso ha creato. Lui fa un esempio che io credo sia perfetto. Lui dice: si provi a stare in una stanza con un telefono che suona senza avere il desiderio di andare a rispondere. Cioè noi siamo praticamente diventati schiavi delle cose che abbiamo creato. Lo Shabbat ti ridà la tua dimensione umana. L'uomo ha perso la dimensione familiare. Per esempio, io mi ricordo mio padre che aveva comperato una volta a casa mia un campanello da mucca. Lui suonava il campanello all'una, si mangiava tutti insieme, la sera alle 8 si mangiava tutti assieme. Oggi non esiste più che una famiglia mangi assieme. Posso chiedere un pochino ai miei alunni che cosa fanno, non esiste più la dimensione familiare. Lo Shabbat ha la capacità di far tornare l'uomo verso se stesso, cioè gli ridà una dimensione umana. Quindi la parola Shabbat traduzione coniata qualche centinaio di anni fa, in realtà trova la sua applicazione nel mondo moderno, perché noi capiamo molto bene che noi non riusciamo più ad essere noi stessi e che dobbiamo lottare per riuscire ad avere la nostra dimensione umana. Quindi Shabbat significa ritorna verso te stesso. E quindi, se noi diamo questa spiegazione, seconda spiegazione allo Shabbat, noi dobbiamo riuscire a dare ai riti sabbatici, a Drakat Nerot, Kiddush e l'Avdalah, una spiegazione per cui simbolicamente questi riti ti insegnano il modo che tu hai per tornare verso te stesso. E cerchiamo adesso di vedere alcuni commenti. Innanzitutto, voi notate dal mio splendido disegno che ho fatto di queste due candele, notate che lo Shabbat comincia con due candele separate. Si accendono i due lumi dello Shabbat e devono essere tra loro perfettamente separati. Ma lo Shabbat termina con la Avdalah, dove le due candele sono assolutamente intrecciate tra loro. È un corso che noi facciamo attraverso lo Shabbat, dove si comincia separati e si finisce con il concetto dell'unione. Quindi le candele devono per forza avere una loro simbologia. Adesso andiamo in profondità sulla simbologia dei lumi dello Shabbat. Da dove si ricava, da dove i nostri maestri hanno ricavato che di Shabbat si devono accendere dei lumi? Allora, c'è un verso della Torah che dice così: la terra era informe e deserta. Dio disse: sia la luce. Quindi vedete che la prima volta che compare la luce nella Torah è dopo che la Torah ha specificato che la terra era desolata, vuota, e la Torah sottolinea che prima della luce c'era il buio, tant'è vero che Dio separò il buio dalla luce. Secondo il commento cabalistico di questo versetto, la terra era informe e vuota. Chi è che prende origine dalla terra? È l'uomo che prende origine dalla terra. Il lavoro che l'uomo fa durante tutta la settimana non lo arricchisce, ma lo rende in molti casi della vita informe e vuoto e deserto. Deserto perché il mondo lavorativo ti dà un senso di solitudine molto spesso, tu sei solo nel mondo del lavoro, sei solo nelle tue lotte. Il mondo del lavoro non è detto, è vero che il lavoro nobilita l'uomo, però è anche vero che molto spesso il lavoro dà una mano all'uomo ad essere desolato. Allora, la terra, cioè l'uomo fatto di terra, così commenta la Kabbalah, la mistica, era informe, cioè l'uomo perde per colpa del lavoro la sua forma umana ed è deserto, e l'uomo per colpa del lavoro è sempre più solo, fa fatica ad avere un rapporto con i suoi simili, sente una forma di solitudine. E allora Dio disse: non è possibile andare avanti in questo modo, cioè l'uomo deve riuscire ad accendere un lume per togliere la forma di desolazione e la solitudine. Quindi i maestri dicono: nel momento in cui l'uomo ritorna verso se stesso, abbandona il mondo del lavoro e riprende la sua dimensione familiare e umana, l'uomo accende dentro di sé una luce che gli dà quel calore che la vita di tutti i giorni gli sta togliendo. E per questo motivo, dice la mistica, da qui i maestri hanno imparato che quando arriva lo Shabbat e l'uomo riprende la sua dimensione umana, allora l'uomo, la prima cosa che deve fare è accendere all'interno della sua casa una luce che riprende ciò che Dio fece all'inizio della creazione del mondo, portare la luce in un momento di desolazione. Vedete da dove nasce, secondo la mistica ebraica, a questo punto un minhag, un rito ebraico? Non è semplicemente accendo i lumi perché così porta la felicità, ma dietro c'è sicuramente qualche cosa che deve aver spinto i maestri a far nascere questo rito, partendo da un versetto della Torah, perché i maestri non possono inventarsi assolutamente niente. Il Talmud, parlando dei lumi dello Shabbat, dice: i lumi dello Shabbat portano la pace in famiglia. Ora vediamo in che modo. Il Talmud dice: chi è abituato ad accendere i lumi dello Shabbat avrà dei figli saggi. Il che sembra molto strano, perché io a casa mia accendo i lumi dello Shabbat, su tre figli ne ho una saggia e due un pochino meno. Molti accendono i lumi dello Shabbat, ma Talmidei Chachamim, come dice la Torah, cioè figli saggi nella Torah, molto spesso non si hanno. Allora, perché? Che legame c'è tra i figli e il lume dello Shabbat? Ora, provo a dare una spiegazione. Io cercherò di dare veramente pochissime spiegazioni, perché se no altrimenti è inutile fare tre riti in una serata sola, no? non finiremo più. Io darò semplicemente alcuni esempi di spiegazione che vengono dati dai maestri, altrimenti non... Allora, perché chi accende i lumi dello Shabbat? Vedo che c'è un'usanza, anzi non un'usanza, proprio scritto nei libri di Halakha, che la donna, poi vedremo perché la donna accende i lumi dello Shabbat e non l'uomo, la donna, quando accende i lumi dello Shabbat, deve fare un'unica preghiera, preferibilmente in ebraico. Se non sa l'ebraico, la deve fare in qualsiasi lingua, a patto che sia capibile a lei, o in ebraico anche se non lo capisce, oppure in italiano se capisce l'italiano, o in russo, va bene, se capisce il russo. La preghiera che deve fare è questa: dopo aver acceso i lumi, poi vedremo come si accendono e che cosa è nascosto dietro l'accensione del lume, la donna deve dire: io voglio un'unica cosa, grazie a questi lumi io voglio dei figli saggi, punto e basta. Non deve fare altre tefillot, solo queste. Da dove si ricava questa tefillah? Dal Talmud, che dice: chi accende i lumi dello Shabbat avrà dei figli saggi. Ma perché chi accende i lumi dello Shabbat ha dei figli saggi? Dov'è la simbologia del lume? Allora, i maestri della mistica, riprendendo questo insegnamento del Talmud, ti dicono: è molto semplice, guarda come è fatto un lume secondo mio disegno splendido. Vedete? Sotto, di solito i lumi dovrebbero essere accesi con l'olio e non di cera. Se uno ha la cera, vabbè, l'accenda con la cera, ma la cosa migliore, oggi noi siamo viziati, ma le nostre nonne i lumi li preparavano con l'olio, con gli stoppini. Ora, perché il lume rappresenta la capacità di avere dei figli saggi? Perché dal punto di vista simbolico, se io prendo dell'olio, l'olio non si accende, e se io prendo uno stoppino, lo stoppino si accende ma si spegne. C'è solo un modo per tenere acceso il fuoco, che è quello di mettere assieme olio e stoppino. L'olio rappresenta l'uomo, lo stoppino rappresenta la moglie. Nel momento in cui tu riesci a mettere assieme il marito e la moglie con l'unico intento di accendere dei fuochi, e il fuoco significa riportare dentro casa tutto quello che dicevamo prima, la situazione familiare, il rapporto familiare, il rapporto tra marito e moglie, il rapporto con i figli, e la luce, come dice il versetto dei Proverbi, la luce rappresenta la luce della Torah. Infatti andate a vedere tutto quello che dice il Midrash sull'accensione dei lumi nel santuario di Gerusalemme. Nel momento in cui marito e moglie si mettono insieme con l'unico intento di portare dentro casa un'atmosfera tale per cui la dimensione umana e la dimensione del rapporto umano è la cosa fondamentale, i figli diventeranno figli saggi. È come se i lumi dello Shabbat ti venissero a dire: tutto legato allo Shabbat. Lo Shabbat è il ritorno alla dimensione umana. Lo Shabbat è l'allontanamento dal mondo del lavoro. Se non vorrei mettermi qui a fare adesso la morale abbastanza, come dire, la morale abbastanza, insomma, di non grande valore, però insomma, voglio dire, chi lavora al giorno d'oggi sa che la stragrande maggioranza del tempo lo passa fuori casa, non lo passa con i figli. Allora, i lumi dello Shabbat vengono a dire: allora, marito e moglie, stoppino e olio, si possono mettere assieme con l'unico intento di riuscire a riportare dentro casa quella luce che il mondo lavorativo a lungo andare porta via. Allora, accendendo i lumi dello Shabbat, per questo motivo il Talmud dice: nel momento in cui si accendono i lumi dello Shabbat, chi accende il lume dello Shabbat avrà dei figli saggi. È il rapporto tra marito e moglie che si ricostruisce dopo una settimana che il rapporto in qualche modo si è rovinato, ed è il rapporto familiare che si ricrea. Come? Vabbè, insomma, intiepidito, chiamatelo come volete, però dietro al lume dello Shabbat c'è questo, però c'è un pochino di più. Va bene, che è un po' di più. Perché? Adesso, per riuscire a dare una seconda spiegazione, ripeto, io darò pochissime spiegazioni su ognuno di questi riti. Per riuscire a dare una spiegazione, cerchiamo di riuscire a capire in che modo, secondo l'Alaha, si accendono i lumi dello Shabbat. Voi sapete che ci sono due usanze. Probabilmente la vostra usanza, l'usanza di chi accende i lumi dello Shabbat, non è quella italiana, è quella ashkenazita, perché noi siamo molto influenzati dal mondo Lubavitch, e quindi come si accende il lume dello Shabbat? Si accende il lume prima di dire la benedizione, poi si mette la mano davanti agli occhi, si fa... E non mi ricordo più, perché gli italiani fanno in modo diverso. Allora, vedete, quando io non accendo il numero dello Shabbat, lo fa mia moglie. Quindi prima si accende, poi si mette la mano davanti agli occhi, si dice la Berakha Baruch con gli occhi chiusi, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvah Vetzivanu Leadlik Ner Shel Shabbat, che mi ha ordinato di accendere il lume dello Shabbat. Finito di dire la benedizione, tolgo le mani e guardo i lumi dello Shabbat. Perché si accende il lume in questo modo, secondo gli ashkenaziti, gli ebrei tedeschi? Perché gli ebrei tedeschi, diversi dagli ebrei italiani e sefarditi, che prima dicono la benedizione e poi accendono i lumi, gli ebrei tedeschi dicevano, perché nel momento in cui tu dici la parola Shabbat, nella tua testa è già Shabbat. E quindi se nella tua testa è già Shabbat, non puoi più accendere i fuochi. Quindi prima accendi il fuoco, poi dici la benedizione... Leadlik ner shel Shabbat, quando tu dici la parola Shabbat, il fuoco è già acceso. E per gli italiani, se fai diti, vanno più alla carlona e dicono: fai tu, fai come tutte le altre mitzvot, prima la benedizione e dopo la. Però questa usanza degli ebrei ashkenaziti, che ormai è diventata l'usanza quasi di tutti gli ebrei del mondo, ci viene a dire qualcosa di fondamentale. Ci viene a dire che l'uomo ha la possibilità di creare lo Shabbat anche quando non è ancora Shabbat. Cioè che io posso creare lo Shabbat con il mio pensiero quando il mio orologio mi dice che ancora non è Shabbat. E in effetti, secondo la tradizione ebraica, l'uomo ha la mitzvah di cominciare il sabato prima del tramonto del sole, il che significa che noi abbiamo una forza molto particolare, una forza ebraica molto particolare, di creare noi un tempo che non esiste. Anche se non è Shabbat, io con la forza del mio pensiero posso decretare l'inizio dello Shabbat. Perché c'è questa capacità? Ancora una volta, tutto questo è nascosto nell'accensione del lume. È come se la Torah vi venisse a dire che Dio ha dato all'uomo questa capacità, dove Dio e uomo hanno la possibilità di intervenire sul tempo. Sia Dio che ha la possibilità di far diventare un giorno Shabbat, che l'uomo che ha la possibilità di far diventare il venerdì un pezzo dello Shabbat, Dio e l'uomo hanno la capacità di intervenire sul tempo. Cioè è l'uomo che è il padrone del tempo e non è il tempo che è padrone dell'uomo. Cioè non è il tempo che passa sull'uomo, ma è l'uomo che scorre attraverso il tempo, per usare una frase di Avram Yoshua Heschel. Nello Shabbat è come se si mettessero assieme Dio e uomo, e in entrambi e assieme si crea il valore del tempo e si crea il valore del minuto, l'istante. Cioè io do valore al tempo. E ancora una volta, quindi, cosa rappresenta l'olio e lo stoppino? Non più il marito e moglie che danno origine al fuoco, ma l'olio rappresenta un'altra unione di marito e moglie, dove secondo la mistica l'uomo è il popolo ebraico, la moglie e Dio, che uniti assieme hanno la possibilità di dare luce al tempo. Quindi vedete molto semplicemente come alcuni riti in realtà veramente hanno dietro tutta una serie di spiegazioni che a prima vista sembrano non esistere. Un po' di halachot. Perché sono le donne ad accendere i lumi? Secondo foglio, le donne accendono i lumi perché ci sono due motivi. Il motivo positivo: le donne sono quelle che si occupano generalmente della casa. Quindi sono le donne, così dice il Maimonide, ad accendere i lumi dello Shabbat. Però c'è anche un motivo negativo. Perché? Perché i lumi dello Shabbat si accendono ovviamente quando non è ancora Shabbat. Ossia nell'ora, all'interno dell'ora che sta per far entrare lo Shabbat. Ora, che cosa è accaduto nella prima ora della creazione del mondo, un'ora prima dell'inizio dello Shabbat? È accaduto, com'è? è accaduto che non l'uomo, è accaduto che la donna, cioè per colpa della donna, l'uomo commise il primo peccato della storia, e quindi quella fonte di luce che doveva essere il mondo si rabbuiò, dice il Midrash, per colpa della donna. Cioè, se la donna non avesse convinto il marito a mangiare dall'albero della conoscenza, nel mondo ci sarebbe stata una luce più forte. Invece, da quel momento Dio ha tolto la luce e ha portato nel mondo il buio. Quindi perché è la donna ad accendere i lumi dello Shabbat? Come dire, tu hai tolto la luce e adesso tu la riporti. Quindi la donna avrebbe questo doppio valore nell'accensione dei lumi dello Shabbat. Decidete voi quello che vi piace di più, o perché siete le regine della casa, o perché siete quelle che hanno portato, come dice il Midrash, portarono la morte nel mondo. Quindi la donna che ha portato il buio è giusto che riporti la luce. Hai sbagliato? Come dice il testo, Tikkun, cioè la mistica, hai sbagliato, ricostruisci. Quindi questi sono, è il rito dell'accensione dei lumi dello Shabbat. Ora vediamo un attimino il Kiddush. Il Kiddush, abbiamo detto che c'è un legame tra lo Shabbat e la creazione del mondo. Ora vediamo in che modo lo Shabbat si lega alla, non la creazione del mondo, scusate, lo Shabbat si lega alla liberazione degli ebrei dall'Egitto. Ora, che cos'era l'Egitto? L'Egitto era il paese per eccellenza dove il padrone del mondo era l'uomo. Vi ricordate i famosi sogni del faraone quando il faraone incontra Giuseppe, eccetera, eccetera? Allora, il faraone dice a Giuseppe questa frase. Anzi, la Torah dice che al termine di 2 anni il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo. In realtà questo commento, anzi questa traduzione del testo, è assolutamente sbagliata. Perché la Torah dice che il faraone sognò di trovarsi sopra il Nilo. E infatti il faraone, quando incontra Giuseppe, gli dice: io ho fatto un sogno, tu me lo devi interpretare. Io stavo sopra il Nilo. A che si chiedono i commentatori? Come fa il faraone ad essere nel suo sogno sopra il Nilo? Perché l'Egitto è il paese in cui l'uomo è sopra Dio. Cioè l'uomo è sopra il Nilo. Nilo è il Dio egiziano, ma il faraone, che è un essere umano, lui è al di sopra di Dio. Allora, quando noi diciamo che lo Shabbat è in ricordo dell'uscita degli ebrei dall'Egitto, in realtà i nostri maestri intendono dire che l'unico modo che l'uomo ha per sentirsi inferiore a Dio è quello di rispettare lo Shabbat. Cioè l'unico modo che tu hai di uscire dalla dimensione egiziana è quello di rispettare lo Shabbat. Perché? Perché durante tutta la settimana Dio è assolutamente sotto di te, perché sei tu che crei, sei tu che lavori, sei tu che agisci, dove Dio non ha spazio. L'unico giorno della settimana dove tutto il mondo viene ridato in mano a Dio e tu ritrovi la tua dimensione umana, cioè io mi tolgo, il mondo va avanti lo stesso, è il giorno dello Shabbat. Quindi il giorno dello Shabbat è l'unico giorno della settimana dove noi in realtà usciamo dall'Egitto, cioè usciamo dalla dimensione egiziana che ci viene a dire noi siamo i padroni del mondo e Dio è sotto di noi. Perché allora si fa il Kiddush? Ora cerchiamo di capire in che cosa consiste il rito del Kiddush. Noi sappiamo come funziona: si prende un bicchiere di vino, si fa la benedizione e così si santifica lo Shabbat. Vediamo un pochino. Santità nel corpo e nello spirito come simbolo dell'ebraismo. Se noi prendiamo una religione, prendiamo per esempio una religione a noi molto vicina, la religione cristiana, per esempio. La santità nella religione cristiana presuppone una santità del corpo e in alcuni casi l'annullamento del corpo. Come dire, se io sono veramente santo non mi sposo. Va bene, se io sono veramente santo mi rifiuto i piaceri del corpo. Il vino invece che cos'è? Il vino è il piacere assoluto del corpo. Il vino è la felicità. Il vino è il momento in cui due persone si sposano, devono bere del vino. Il vino quindi che cos'è? Il vino è il simbolo del corpo. Come santifico io lo Shabbat? Il vino è diventato l'esempio della santificazione perché noi non possiamo prescindere dall'uso del corpo per la nostra santità. Cioè un ebreo che non si sposa non è un ebreo santo, è semplicemente un ebreo peccatore. Un ebreo che non ha piaceri corporei non è un ebreo santo, è un ebreo che è un peccatore. Il Nazir, cioè il... come lo chiamate? Nazireo, vabbè, insomma, il Nazir, che era quel l'ebreo che rifiutava tutti i piaceri corporei, rifiutava la sua bellezza, rifiutava il vino, rifiutava la carne, rifiutava le gioie del corpo, la Torah ci racconta che questo ebreo, quando dopo un mese che aveva rifiutato i piaceri corporei, doveva recarsi al santuario e portare un sacrificio di espiazione, chiedendo perdono a Dio di tutto quello che aveva fatto. E che cosa aveva fatto? Aveva rifiutato i piaceri corporei. Arriva lo Shabbat e noi dobbiamo santificare la festa. Allora noi potremmo pensare che, essendo lo Shabbat un giorno sacro, la nostra santificazione è immersi nello studio della Bibbia tutto il giorno. Immersi. Invece lo Shabbat che cos'è? Shabbat è il cibo. Shabbat è il mangiare, Shabbat è il dormire, Shabbat è lo stare con la famiglia. E sapete per quale motivo? Se voi andate a leggere, per esempio, dirò una cosa che forse potrebbe essere sconvolgente da un certo punto di vista, ma molto laica. Se voi andate a leggere, voi sapete che cos'è l'Amidah? L'Amidah da quante benedizioni è composta? 19 benedizioni. Di Shabbat da quante benedizioni è composta l'Amidah? 7. Di Shabbat si prega meno che di giorno normale. Il Talmud dice: per quale motivo i maestri hanno tolto dalla Amidah 12 benedizioni su 19? Perché una volta, quando i nostri maestri pregavano la Amidah, ci mettevano ore, perché ogni benedizione la leggevano, la pensavano. Quindi la preghiera era lunghissima. Arriva lo Shabbat, i nostri maestri stessi dicono: lo Shabbat non è un giorno dedicato solo allo spirito. Di Shabbat prega meno e stai più tempo in famiglia, mangia, bevi e dormi. È la santificazione del corpo. E quindi per quale motivo noi di Shabbat santifichiamo lo Shabbat con il vino? Perché il vino è l'esempio del piacere corporeo. Noi, il nostro corpo diventa santo, non è il rifiuto della santità, è acquisire la santità attraverso il corpo. Ora vediamo un pochino alcune regole dello Shabbat. Ecco, anche perché è capito adesso per quale motivo di Shabbat marito e moglie, l'usanza che il marito e moglie di Shabbat abbiano per esempio dei rapporti sessuali proprio di Shabbat. Perché? Perché attraverso il rapporto sessuale c'è la santificazione del corpo. Ora vediamo un pochino che cosa dice il... Per quale motivo? Un po' di regole del Kiddush. Per quale motivo gli uomini fanno il Kiddush? Perché la donna fa il Kiddush, l'abbiamo capito. Eh? Scusa, perché la donna accende le candele, l'abbiamo capito. Motivo buono, motivo cattivo. Anche per gli uomini c'è motivo buono, motivo cattivo. Per quale motivo l'uomo deve fare il Kiddush? Perché è l'uomo che deve portare dentro casa la santificazione. L'insegnamento ai figli, la vita all'interno della famiglia, è l'uomo che dovrebbe portare la Torah dentro casa e non è la donna. Certo che la donna gli dà una mano, ma è all'uomo che l'ebraismo dà il compito di portare dentro casa l'atmosfera ebraica. E quindi il Kiddush, che è la santificazione dell'atmosfera ebraica, e lo Shabbat portato dentro casa, dipende dall'uomo, non più dalla donna. Però la mistica dice che c'è anche una motivazione negativa. Cos'è la motivazione negativa? Perché secondo la tradizione ebraica, così come la donna ha commesso il primo peccato, l'ha commesso pure l'uomo. Quando l'uomo mangiò dal famoso albero della conoscenza del bene e del male, non si trattava altro che di un albero di vite. Infatti l'uomo strappò degli acini d'uva, li mangiò e fu il primo peccato che l'uomo commise. Così come la donna deve restaurare il peccato commesso, così l'uomo deve intervenire, prendere del vino di Shabbat, santificare lo Shabbat con del vino, come dire: con il vino ho peccato e con il vino io porto lo Shabbat dentro casa. Quindi l'uomo ha peccato in questo e l'uomo adesso deve restaurare e deve chiedere perdono attraverso l'uso del vino. Non va bene? Come? Aridaglia con sta mela, ma la mela è un'invenzione. La mela, io non ho mai sentito la mela, va bene, è questa famosa mela che l'uomo si è mangiato, è una tradizione cattolica, non è una tradizione ebraica. I maestri discutono su quale frutto l'uomo si è mangiato e dicono che si è mangiato forse dei fichi e che forse l'uomo ha mangiato del grano. La maggior parte dei maestri dicono che l'uomo si è mangiato degli acini d'uva, ecco perché noi diciamo nel vino, non diciamo Baruch Ata Alayain, diciamo Bore Peria Gefen, noi diciamo benedetto tuo Signore del nostro del mondo che ha creato il frutto dell'uva, non diciamo che ha creato il vino, perché l'uomo peccò secondo questa tradizione mangiando dell'uva, non bevendo del vino, e quindi noi, recitando la benedizione di Shabbat, veniamo a chiedere scusa del fatto di aver rovinato il mondo per colpa dell'uva che ci siamo mangiati. E attraverso lo Shabbat io vengo a ricostruire il mondo, in qualche modo il buio del mondo che io ho portato lo vengo a ricostruire di Shabbat. Ora, ma la mela se l'è inventata lei ed è chiaramente una... No, è una... Se l'è inventata lei come frutto ebraico, cioè è chiaramente una tradizione che ci è arrivata dal mondo esterno. E nessuno dei nostri maestri parla di mele. Va bene. Ora, un po' di halakha su come si fa il kiddush. Ora, noi sappiamo innanzitutto la quantità di vino che si deve bere. Le persone quando fanno il kiddush, cosa fa? Il capo famiglia si beve un sorsetto di vino. Innanzitutto il bicchiere, per dare importanza allo Shabbat, deve essere colmo e deve contenere preferibilmente almeno 150 millilitri di vino. Diciamo come?
Centilitri.
Ma sì, no, non sono centilitri, sono millilitri. Allora, il 150 sono praticamente il contenuto di tre uova, va bene, almeno un bicchiere che contiene almeno tre uova di vino. Chi fa il kiddush deve bere non un sorsetto di vino, ma deve dare importanza allo Shabbat e deve bere la quantità di vino che gli serve per riempire una guancia. Quindi non il sorsetto, altrimenti non si esce d'obbligo, ma è quello di bere, buttare il vino da una parte della bocca e poi, se la guancia si riempie, si può bere e si è fatto la mitzvah. Ora attenzione, perché noi che cosa facciamo di solito? Noi prendiamo questo vino e dopo lo diamo da bere a tutti quanti. Ora, non è detto che si possa fare. E vi dico perché. La prima cosa che si fa è il vino si beve così e si dà alle persone, ma devono essere i familiari. Agli ospiti non si dà da bere il vino dal bicchiere di colui che ha fatto il kiddush per un motivo molto semplice. Perché il vino deve servire per portare gioia nello Shabbat e chi ti ha detto che all'ospite va di bere dove tu ci hai messo la bocca? Allora, ai familiari parti dal presupposto che se il papà ha bevuto dal bicchiere, ai familiari può anche andare bene. Ma agli ospiti, se tu dai da bere del vino da dove tu hai bevuto, tu in qualche modo vieni ad intaccare la gioia dello Shabbat, perché l'ospite beve, perché gli hai dato da bere il vino, ma non è detto che lui lo faccia con gioia, perché non ama mettere la bocca dove ce l'ha messa una persona che lui non conosce. Allora, agli ospiti si deve versare il vino nei bicchieri e non si deve versare il vino dei bicchieri dal bicchiere dove si è bevuto, va bene? E tantomeno si deve passare il bicchiere da dove? Per kavod, per rispetto allo Shabbat. Quindi la prima cosa che dovete tenere presente è l'educazione che si fa mentre tu fai una mitzvah. La seconda cosa che è importante: quando voi avete bevuto già il vino, non si può versare il vino neppure nei bicchieri della gente, perché il vino, una volta bevuto da quel bicchiere, non si può più versare quel vino. Quindi la cosa migliore è si dia da bere solamente ai propri parenti dal bicchiere, oppure si versi il vino prima di fare il kiddush, si versi il bicchiere a tutti quanti, preferibile anche ai propri parenti. Questo è il modo che ognuno abbia il suo bicchiere. Se non c'è vino bastante, basta che beva solamente la persona che ha fatto il kiddush. E gli altri, io per esempio in Yeshiva, quando eravamo 300 alunni, La mia era una yeshiva dove non c'era molto denaro, non ci davano il vino, ce lo facevano vedere da lontano. Quindi chi faceva il kiddush beveva il vino e gli altri non bevevano, quindi non è così obbligatorio bere il vino. Ora, una domanda che si pongono i nostri maestri è perché prima di bere, prima di fare la benedizione sul vino, chi fa il kiddush chiede ai la famosa fatidica frase Savrim Maranan, che in ebraico significa che cosa ne pensano i nostri maestri. Allora, praticamente, io ho il bicchiere del kiddush, faccio la mia parte del kiddush, prima di fare la benedizione io dico Savrim Maranan, che in aramaico significa che ne pensano le persone che mi stanno ascoltando, e tutti rispondono la famosa frase Lechaim, che vuol dire per la vita. Che cos'è questa frase? Cosa ne pensate? Per la vita? Qual è il significato? Allora, io ho portato Savrim Maranan, io ho portato tre possibilità di risposta. Allora, innanzitutto, a chi veniva dato da bere il vino nell'antichità? Il vino veniva dato da bere ai condannati a morte. La persona, prima di essere messo a morte, veniva riempito di vino in modo che s'ubriacasse e non soffrisse quando lo lapidavano. Allora, visto che il vino potrebbe essere simbolo di morte, prima di bere il vino, chi fa il kiddush si rivolge a tutti i commensali e dice Savrim Maranan, cosa ne pensate di questo vino? È per la morte o per la vita? E tutti rispondono Lechaim, è per la vita. Ora, che cosa è nascosto dietro questa frase, dietro questo rito? Voi sapete che tra i cibi kasher c'è un cibo ultra kasher che se viene toccato o fatto da un non ebreo diventa ultra non kasher. Questo cibo, questa bevanda è il vino, è l'unica bevanda. Se un non ebreo tocca il pane o tocca qualsiasi altra cosa, la bevanda non diventa, o il cibo non diventa non kasher. Ma se un non ebreo mi versa del vino, mi tocca del vino, o peggio ancora, mi fa del vino, il vino diventa non kasher. Per quale motivo? Perché nell'antichità il vino era la bevanda che si beveva per creare delle amicizie. Allora, i nostri maestri hanno detto, prendiamo il vino come simbolo di cibo o di bevanda che crea amicizie e facciamolo diventare cibo pericoloso. Cioè a dire, noi siamo amici di tutti quanti, siamo amici di tutti i popoli di questo mondo, ma nella tradizione ebraica le mescolanze noi le rifiutiamo. Se poi le persone ugualmente vogliono la mescolanza, sposare, il matrimonio misto, eccetera, eccetera, quello è un problema loro. Ma noi non possiamo incentivare il matrimonio misto e quindi il vino è diventato la bevanda per eccellenza che dimostra la paura dell'assimilazione e la paura delle mescolanze. Allora, prima di bere il vino, il fatto di dire cosa ne pensano i maestri e tutti dicono Lechaim, per la vita, si intende praticamente prendere questa bevanda e dire questa bevanda, che è il simbolo della mescolanza, è la fine del popolo ebraico con le mescolanze e l'assimilazione, o è invece il modo per stare assieme, per santificare una festa e per vivere ebraicamente una festa? E tutti rispondono Lechaim. E che significa questo vino che noi beviamo? Lo beviamo per portare dentro casa una festa ebraica e per vivere l'intensità di una festa ebraica. Ecco perché si risponde Lechaim. C'è una seconda motivazione. La vita e la morte nell'educazione, io qui ho scritto. Cosa vuol dire la vita e la morte nell'educazione? Il vino, la prima volta che noi troviamo nella Torah il vino, dove lo troviamo? Lo troviamo da un padre, Noè, che si ubriaca e si denuda davanti ai figli, e i figli, per colpa di questo vino, è il primo esempio di disprezzo di un figlio verso il padre. Il vino è molto pericoloso, perché se da un lato dà allegria, dall'altro può creare un grande disprezzo, può creare l'annullamento dell'educazione all'interno della famiglia. E i nostri maestri lo sanno molto bene. Janusz Korczak, sapete chi era il famoso Janusz Korczak? Non è morto, è morto a Treblinka, non è morto a Auschwitz. Allora, Janusz Korczak scrive, sapete, è nato nel 1958. E allo scorso dice, io ho visto tre guerre, lui dice, non nel 58, scusate, erano nell'88. Lui dice, io ho visto tre guerre. Ho visto la guerra dei russi contro i giapponesi, ho visto la prima guerra mondiale e ho visto la terza, la seconda guerra, la terza non l'ho ancora vista, ho visto la seconda guerra mondiale. E lui dice, io ne ho visto di tutti i colori, io ho visto le cose più atroci, però l'immagine più atroce che io mi ricordo, scrivere questa immagine bellissima, l'immagine più atroce che io mi ricordo è l'immagine di un bambino che prendeva suo padre ubriaco e gli diceva papà, papà, smettila di bere e vieni a casa. Questa è l'immagine che io mi ricordo molto di più. Allora, il vino può portare chiaramente questa immagine di un padre degradato, di un padre beone. Quando parleremo del rapporto padri e figli nelle Agadot, vedremo una storia secondo me molto bella di un padre come lotta, di un figlio come lotta con un padre per far smettere al padre di bere. Allora, nel momento in cui noi portiamo dentro casa il vino, noi santifichiamo lo Shabbat, sappiamo, come abbiamo detto prima, che il vino serve per allegrare il corpo, eccetera, eccetera, ma d'altro canto noi abbiamo anche paura del vino, perché il vino può essere il modo per portare, per cancellare l'educazione all'interno della casa. Allora, la prima cosa che noi diciamo è Savrim Aranan, come lo usiamo sto vino? E tutti rispondono Lechaim. Quindi, morte, assimilazione, paura dell'educazione. E il terzo motivo per cui si dice Lechaim, la condivisione delle mitzvot. Cioè, colui che fa il Kiddush sta facendo una mitzvah per tutti i commensali. Io faccio la benedizione, io bevo il vino, sto facendo una mitzvah, ma la sto facendo anche per voi. Ma se io sto facendo una mitzvah per voi, voi mi dovete appoggiare. Cioè non esiste nell'ebraismo una solitudine. Io faccio per me, voi fate per voi, ma esiste la condivisione dei valori. Prima di fare la mitzvah, l'uomo si rivolge a tutti quanti e dice Savrim Aranan, che le pensate? E tutti rispondono Lechaim, cioè Lechaim significa noi siamo con te. Lechaim non vuol dire solamente per la vita. Lechaim significa noi condividiamo, noi viviamo insieme la mitzvah che stai facendo. Allora, nel momento in cui ci si mette assieme a vivere lo Shabbat ha un valore. Se non ci si mette assieme, lo Shabbat perde tutto il suo valore. Quindi in questo è scritta la parola Lechaim, tutto questo è scritto nella parola Lechaim. E l'ultimo rito che vediamo questa sera è la Avdalah. Le due candele si sono accostate insieme, abbiamo cominciato lo Shabbat con due candele separate, attraverso la vita sabbatica l'uomo che ritorna verso se stesso, all'interno della famiglia e con il mondo esterno noi siamo riusciti a creare un intreccio di valori, un intreccio di rapporti tra all'interno della famiglia e verso l'esterno. Questo è il come?
Se si accende con l'olio?
No, è vero, se si accende con l'olio, ovviamente sì, ovviamente, il ragionamento è un po' somica, però quello che a me interessa è l'intreccio dello stoppino. Cioè se io non ho la cera per l'Avdalah va bene lo stesso, cioè se io prendo due fiammiferi e li intreccio, l'importante è avere due fonti di calore che si intrecciano tra loro. Olio o non olio, la cosa non è importante. L'importante è che la luce che era separata all'inizio dello Shabbat, alla fine dello Shabbat si unisca insieme. Al limite con due fiammiferi. L'importante è che due fiamme si uniscano insieme. Ora vediamo soltanto molto brevemente in che cosa consiste la Avdalah. Allora, l'Avdalah consiste in questo. Alla fine dello Shabbat io devo dichiarare che lo Shabbat è finito, ma non basta dichiarare che lo Shabbat è finito. Io devo dire che lo Shabbat è finito e che dentro di me è rimasto un po' di Shabbat. Allora, in che modo io dico che lo Shabbat finisce? Con il vino. La prima cosa che faccio è dico una benedizione sul vino, anzi concludo. Quindi lo Shabbat comincia con il vino e finisce con il vino. Come dire che lo Shabbat è vero che è finito, ma per me lo Shabbat continua. Cosa abbiamo detto prima? Abbiamo detto prima che è l'uomo a creare il tempo, quindi se io voglio, i valori che ho portato dentro di me di Shabbat possono continuare anche di domenica. Quindi se io comincio lo Shabbat con il fuoco, finisco lo Shabbat con il fuoco. Se io comincio lo Shabbat con il vino, finisco lo Shabbat con il vino. Cioè lo Shabbat continua in qualche modo, almeno nei suoi simboli, anche se lo Shabbat è già finito. Perché? Perché lo Shabbat non termina con il tempo, ma sono io in qualche modo a decretare che cos'è lo Shabbat. Ora, L'uomo che cosa fa? Si accende, la prima cosa che si fa è usare degli odori. Perché si usano degli odori? Ci sono due motivazioni. La prima motivazione è perché si dice che attraverso, se lo Shabbat è finito, la mistica dice che ogni uomo di Shabbat acquista una seconda anima. Se uno va a leggere cosa è scritto nella Torah, nella Torah c'è scritto che quando Dio creò l'uomo, gli fornì l'anima facendola entrare per il suo naso. Di Shabbat io ho un'anima in più, ecco perché di Shabbat abbiamo più fame. Allora di Shabbat c'ho un'anima in più che alla fine dello Shabbat se ne va, ma se l'anima entra dal naso, esce dal naso, e quindi io che cosa faccio? Odoro dei profumi che devono essere profumi naturali, come dire, metto un po' di profumo dentro il naso che ha fatto uscire la mia anima. Però se voi andate, spiegazione molto bella secondo me che dà uno dei rebbe hasidici del nostro secolo, vedete che, guardate un attimino il versetto della Torah che parla di quando la donna commise il suo primo peccato. C'è scritto, allora la donna, allora, cioè quando il serpente le parlò, allora, cioè dopo aver sentito il serpente, la donna vide che l'albero era buono da mangiare, prese del suo frutto e ne mangiò. Vedete che in questo versetto ci sono i quattro sensi, ma ne manca uno. Qual è l'unico senso che manca? È l'olfatto, esattamente. Allora, alla fine, se noi abbiamo detto che lo Shabbat in tutti i suoi simboli ricordava il peccato del primo uomo, i lumi, la luce che la donna ha tolto, il vino, l'uomo mangiò dall'albero, eccetera, eccetera. Allora noi che cosa facciamo? Noi prendiamo dei profumi e ricordiamo che il profumo, finiamo lo Shabbat ricordando che l'unico senso che la donna non ha usato per commettere un peccato è l'olfatto. E noi prendiamo qualcosa, la odoriamo, come dire, ci rimane alla fine di tutto lo Shabbat, ci rimane praticamente l'unica cosa che noi non abbiamo usato per peccare, e partiamo da qui per ricostruire la settimana. Noi abbiamo ricordato i peccati commessi, abbiamo ricordato tutto quanto, però adesso noi cominciamo la settimana partendo dal nostro aspetto positivo e non dal nostro aspetto negativo. Partiamo dall'odore. La candela si accende e c'è un'usanza che è quella, quando si fa la benedizione, di guardare le unghie della mano. Perché si guardano le unghie della mano? Tre piccolissimi motivi. Il primo motivo è questo: i lumi dello Shabbat, lasciate perdere, le unghie e l'Avdalah, vedete un attimino. L'unghia è la parte del corpo che cresce continuamente. Le unghie crescono anche dopo la morte. Credo che anche i capelli, però dipende, perché chi non ha capelli come me non gli crescono, ma le unghie generalmente crescono anche dopo la morte. Cioè le unghie sono il simbolo della costante crescita. Guardando le unghie, quindi chiaramente siamo nel mondo della mistica, guardando le unghie nel momento in cui finisce lo Shabbat è come simbolicamente se noi dicessimo: i valori che io ho portato dentro di me durante lo Shabbat, la famiglia, la Torah, la festa, che io sono padrone del tempo e non posso essere schiavo delle cose che creo e via dicendo, i lumi dello Shabbat mi danno la possibilità di crescere eternamente. Nel momento in cui io rifiuto lo Shabbat, io rifiuto anche la mia possibilità ebraica di crescita. Ecco perché io guardo le unghie. Seconda motivazione perché si guardano le unghie, parte da una piccolissima storia dove si dice che il primo uomo, dopo aver peccato, si accorse che era completamente nudo. Così dice la Torah. E l'uomo era convinto di essere stato abbandonato e che il suo corpo fosse ora completamente spogliato. Però l'uomo, dice il Midrash, si guardò la fine delle sue dita e notò che alla fine delle dita c'erano delle unghie che ne difendevano il corpo. E l'uomo capì e disse: anche quando io sono completamente nudo, una parte del mio corpo è comunque sempre difesa e aiutata. Quindi le unghie sono la dimostrazione che se anche l'uomo si sente abbandonato, in realtà non lo è mai abbandonato, perché c'è sempre qualcuno sopra di lui che controlla e che lo controlla e che gli permette di andare avanti e di crescere. Ecco perché alla fine dello Shabbat io guardo le mie unghie e dico: io non sono, nella mia settimana lavorativa, io non sto da solo. E la terza e ultima motivazione è perché ho scritto la famiglia, non me lo ricordo, vediamo un attimino per quale motivo io ho scritto la famiglia. Per qualcuno volesse, io sull'Avdalà ho scritto un piccolo libretto, se qualcuno lo vuole io poi dico anche il sito dove si trova, è tutto scritto sulla, tutto scritto su, su internet. Il motivo per cui io ho scritto la famiglia, certo, perché il Moel, ossia la persona che fa il Brit Milà ai bambini, usa le sue unghie alla fine della circoncisione per separare, se non fate così, avanti, su, per separare il prepuzio, usa le sue unghie, e quindi le unghie sono la parte del corpo del Moel che il Moel, quindi chi fa il Brit Milà, adopera per concludere la circoncisione e per portare nell'ebreo la prima mitzvah che lo seguirà per tutta la vita. Guardare le unghie diventa quindi simbolicamente anche il modo per ricordare che c'è una mitzvah che la mitzvah che si attacca al corpo, che il Brit Milah, non abbandona mai il corpo in nessun istante della sua vita. Cioè che le mitzvot che ti vengono date dalla Torah, praticamente tu dovresti tenerle attaccate al tuo corpo, esattamente come attaccato al tuo corpo, tu per tutta la vita terrai la circoncisione che ti è stata fatta al momento della nascita. E come vedete, vi ho dato solamente alcuni esempi di spiegazioni di riti ebraici. Va bene, chiaramente poi potremmo stare un mese per sulla Drakat Nerot, un mese sul Ghidduce, un mese sull'Avdalà, che non renderei contenti nessuno, però almeno capire che nei riti ebraici dietro c'è un mondo che in qualche modo dovrebbe andare scoperto. Grazie mille e buonasera. Di chi? Chi? No, non posso far tutto. Ne parleremo quando faremo i lumi di Hanukkah.
Ma si trova su internet la spiegazione.
Sì.
Mi puoi dare.
Allora voi cercate Avdalah, scritto così. Poi Rav Colombo e vi esce tutto l'articolo che ho fatto sulla basta, cercate solo su Google, vi esce subito.
Sono molto intelligente, non posso guardare su internet,
ci sarebbe un libretto da leggere. Sì, non ce l'ho io, ma ce l'ho, cioè glielo faccio dare da David Piazza.
Una cosa,
l'Avdalà è una separazione,
sì.
No? le luci intrecciate nel momento della separazione.
Nel momento in cui tu ti separi dallo Shabbat, arrivederci, nel momento in cui tu ti separi dallo Shabbat, se riuscissi a mantenere dentro di me ciò che. Se
la continuazione.
Esattamente, dove.
Ok.
Ma lei ha detto che il Shabbat non c'ha,
certo.
Eccetera, no? Però non ha detto che gli avesse studiato là.
Come non ho detto?
Di Shabbat? No, non ha detto.
Ho detto che di Shabbat non si deve solo studiare Torah. Ho parlato della luce che rappresenta la Torah, cioè è chiaro che si deve. Commette un errore la persona che di Shabbat studia soltanto Torah e non sta in famiglia.
Ah,